Questa mattina guardiamo un paio di. Andiamo, leggiamo in Ecclesiaste velocemente, sono i primi tre versetti che. Chi vuol leggere? Pagine 6, 5, 7, capito? Capitolo 5, hai ragione.
Io sono andato,
Lo so.
non mi fermo.
I primi?
I primi tre versetti.
Bada i tuoi passi quando vai alla casa di Dio e avviciniti per ascoltare, anziché per offrire il sacrificio degli stolti, i quali non sanno neppure che fanno male. Non essere precipitoso nel parlare e il tuo cuore non si affretti a proferire parola davanti a Dio, perché Dio è in cielo e tu sei sulla terra. Le tue parole siano dunque poche, poiché con le molte occupazioni vengono i sogni e con le molte parole i ragionamenti insensati. Amen.
Poi andiamo nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 9, tutto il capitolo, capitolo 9. Capitolo 9.
Vide un uomo che era cieco fin dalla nascita. I suoi discepoli lo interrogarono dicendo: Maestro, chi ha peccato? Lui o i suoi genitori perché sia nato cieco? Gesù rispose: Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifestate in lui. Bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno. La notte viene in cui nessuno può operare. Mentre sono nel mondo, io sono la luce del mondo. Detto questo, sputò in terra, fece del fango con la saliva e ne spalmò gli occhi del cieco. E gli disse: Va, lavati nella vasca di Siloe, che significa mandato. Egli dunque andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Perciò i vicini e quelli che l'avevano visto prima, perché era mendicante, dicevano: Non è questo colui che stava seduto a chiedere l'elemosina? Alcuni dicevano: È lui, altri dicevano: No, ma gli somiglia. Egli diceva: Sono io. Allora essi gli domandarono: Com'è che ti sono stati aperti gli occhi? Egli rispose: Quell'uomo che si chiama Gesù fece del fango, me ne spalmò gli occhi e mi disse: Va a Siloe e lavati. Là quindi sono andato, mi sono lavato e ho recuperato la vista. Ed essi gli dissero: Dov'è costui? Egli rispose: Non so. Condussero dai farisei colui che era stato cieco. Or era un giorno di sabato che Gesù aveva fatto il fango e gli aveva aperto gli occhi. I farisei dunque gli domandarono di nuovo come egli avesse recuperato la vista. Ed egli disse loro: Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo. Perciò alcuni dei farisei dicevano: Quest'uomo non è da Dio perché non osserva il sabato. Ma altri dicevano: Come può un peccatore fare tali segni miracolosi? E vi era un disaccordo tra di loro. Essi dunque dissero di nuovo al cieco: Tu, che dici di lui? Poiché ti ha aperto gli occhi? Egli rispose: È un profeta. I giudei però non credettero che lui fosse stato cieco e avesse recuperato la vista, finché non ebbero chiamato i genitori di colui che aveva recuperato la vista. E li ebbero interrogati così: È questo vostro figlio che dite essere nato cieco? Com'è dunque che ora ci vede? I suoi genitori risposero: Sappiamo che questo è nostro figlio e che è nato cieco, ma come ora ci veda non sappiamo, né sappiamo chi gli abbia aperto gli occhi. Domandatelo a lui, egli è adulto, parlerà lui di sé. Questo dissero i suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Infatti i giudei avevano già stabilito che se uno riconoscesse Gesù come Cristo fosse espulso dalla sinagoga. Per questo i suoi genitori dissero: Egli è adulto, domandatelo a lui. Essi dunque chiamarono per la seconda volta l'uomo che era stato cieco e gli dissero: Da gloria a Dio, noi sappiamo che quest'uomo è un peccatore. Egli rispose: Se egli sia un peccatore non so, una cosa so, che ero cieco e ora ci vedo. Essi allora gli dissero: Che cosa ti ha fatto? Come ti aprì gli occhi? Egli rispose loro, ve l'ho già detto e voi non avete ascoltato, perché volete udirlo di nuovo? Volete forse diventare suoi discepoli anche voi? Essi lo insultarono e dissero, sei tu discepolo di costui, noi siamo discepoli di Mosè. Noi sappiamo che a Mosè Dio ha parlato, ma in quanto a costui non sappiamo di dove sia. L'uomo rispose loro, questo poi è strano, che voi non sappiate di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Si sa che Dio non esaudisce i peccatori, ma se uno è pio e fa la volontà di Dio, egli lo esaudisce. Ma che mondo è da che mondo è mondo, non si è mai udito che uno abbia aperto gli occhi a uno nato cieco. Se quest'uomo non fosse da Dio, non potrebbe fare nulla. Essi gli risposero, tu sei tutto quanto nato nel peccato e insegna a noi? E lo cacciarono fuori. Gesù disse che lo avevano cacciato fuori e trovatolo gli disse, credi nel figlio dell'uomo? Questi rispose, chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui. Egli disse, Signore, io credo, e l'adorò. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedano, vedano, e quelli che vedono, diventino ciechi. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e gli dissero, siamo ciechi anche noi? Gesù rispose loro, se foste ciechi non avreste alcun peccato, ma siccome dite noi vediamo, il vostro peccato rimane.
Allora è una bellissima storia, come tutta la parola di Dio, però sicuramente il fatto è che se noi estrapoliamo alcuni versetti di qua, per esempio, questo disse ai suoi genitori perché avevano paura dei giudei. Giudei cattivi. Non paura dei giudei, giudei cattivi, quindi è così. E poi questo litigare con Gesù, no? Questo contendere con Gesù. E anche lì, noi che siamo più intelligenti, non di Gesù ovviamente, ma degli ebrei, e che sappiamo tutto, anche lì, anche in questo caso, dove sono finito, dove mi sono perso, l'ultima cosa che stavo dicendo, un aiutino da parte vostra. Allora, la prima è che i cattivi giudei, e poi comunque noi possiamo permetterci assolutamente, tra virgolette, di giudicare i fatti, e li giudichiamo dall'altro, e distribuiamo delle patenti di qua e delle patenti di là. Ma Gesù, giustamente, Gesù è buono, nessuno può mettere in discussione. Ma questi fatti che avvengono, queste... diciamo scambi non solo di opinioni, ma Gesù vuole dimostrare, e l'unico che può farlo con gli ebrei, fanno scattare nella nostra mente, fanno scattare che cosa? Fanno scattare l'idea che quindi come Gesù viene per compiere la sua opera comincia a bastonare gli ebrei. Questo è il discorso. Mentre, ahimè, se ragionassimo con un po' di calma e serenità, capiremmo che questa è una storia vera, ma che vive e rimane nel mondo ebraico, una storia loro. Non so se mi sto spiegando. Non è una cosa così da poco, ma non è l'unica che viene descritta nel Vangelo. Quindi ci sono molte cose nelle quali dobbiamo riflettere, cari fratelli e sorelle. Questo è molto importante che lo riflettiamo, anzi, l'ignoranza che ci avvolge, parliamoci in italiano, perché è inutile che costruiamo la nostra fede su delle cose che poi crollano, no? Su delle cose che pensiamo di conoscere ma che non conosciamo affatto, perché le conosciamo così per sentito dire, perché ci hanno sempre insegnato in un modo, già con dei pregiudizi precedenti, quindi... Ci sono molte cose che noi non sappiamo e nelle quali dobbiamo riflettere, anzi voglio dire ancora di più, l'ignoranza che ci avvolge è vertiginosa, non so se sapete cosa significa vertiginosa. L'amore di Dio si manifesta soprattutto nel primo comandamento, che dice ama, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la mente tua, con tutto te stesso. Cosa nasconde questo comandamento, che pure è chiaro? E nasconde tutta una serie di cose importanti che dicono, intanto l'adorazione al Signore, come faccio ad adorare una persona che poi ci penso o non ci penso, poi ama il Signore Dio tuo, adoro. Anche l'amore non può essere una cosa così, con la mente tua, cioè, che significa questo? Significa che deve occupare la nostra persona completamente. In questo, dice, ma allora non faccio più niente, allora non faccio più da mangiare, allora più non stiro, sono dei ragionamenti beceri che noi facciamo. Nessuno ha mai detto questo, nessuno ha mai messo in discussione questo, ma soprattutto bisogna stare attenti a cosa si dà preeminenza. Allora, quelle quattro cose che noi conosciamo attorno alla salvezza, dico quattro, sono proprio l'ABC, cioè sono il minimo indispensabile, no? Per poter firmare, se è vero, un contratto, questo famoso patto, nuovo patto, ecco, con il Signore. Perché lì diciamo, gli diciamo che noi abbiamo creduto. Gli diciamo che abbiamo creduto in questo modo. Perciò, se è vero che amo Dio, non posso fermarmi a due semplici cose. No? Ma sento tutta la necessità, se amo Dio, sento tutta la necessità di ciò che lo riguarda, poiché dove è il tuo cuore è anche il tuo tesoro. Quindi se il mio cuore è nel Signore, è rivolto al Signore, lì c'è il mio tesoro. E quindi diventa il mio tesoro così, lo cerco intensamente, lo cerco. Allora, cosa posso dire? Che più conosco il Signore, e più mi rendo conto della mia spaventosa ignoranza. Non dico una cosa da poco, dico una cosa vera. Cosa volete che conosciamo? No? E quindi più mi rendo conto della mia spaventosa ignoranza. C'è una differenza in questo, che non è da poco, cioè la consapevolezza di questo mi porta alla solennità e alla maestà di Dio. Cioè questo mi porta a trovarmi completamente disarmato davanti al Signore. E quindi non è che posso poi da una parte fingere, perché per un pastore, tra virgolette, non è bello venire nella propria comunità e dire sono ignorante. Non lo so spiegare. Molto ignorante, sono talmente ignorante che è una cosa grossa. Però è una cosa importante. È importante perché questo non è falsa modestia. Questo è semplicemente una cosa che mi porta a riflettere su chi sono io e quindi mi porta alla solennità e mi porta davanti alla maestà di Dio. Quindi io non mi vergogno di questo mio stato confusionale, si fa per dire, ma grazie a Dio non sono confuso su tutto, perché? Perché il Signore mi ha fatto luce in quello che mi necessitava. Ecco la differenza. Però cosa significa? Significa che io ho bisogno, visto che riconosco che ho delle serie lacune, molto serie, e vorrei vedere chi di noi queste lacune non ce l'ha, riconosco il fatto che ho bisogno completamente del Signore che mi illumini e che mi guidi ogni giorno. Allora questo fa in modo che io annichilisca davanti a Lui e mi pento con il sacco e con la cenere. Era in uso in Israele ogni volta che combinavano qualcosa di grosso, poi presentarsi davanti al Signore e pentirsi con il sacco e con la cenere, no? Quindi si toglievano proprio i vestiti di dosso, perché così, sapete, i vestiti hanno tutto, hanno delle forme decorative, significano tante cose, sono costruite, cioè, quello che volete. Il sacco non significava più niente, cioè tu eri completamente in quel momento lì arreso. E la cenere ci ricordava che tu sei in polvere e in polvere ritornerai. Oh, tu sei terra, polvere, tu sei in polvere ritornerai. E ancora, ponendoci queste domande, possiamo dire: quale diritto ho io di vivere? Cioè, la miseria è un'altra cosa. Ecco, prima dico che sono completamente davanti, quando penso un secondo, che mi pongo davanti alla maestà non solo della parola di Dio innanzitutto, ma di tutto ciò che lui ha fatto. E purtroppo è inutile che stiamo lì a girare. Chi di voi sa, beato lui, no? E poi c'è ancora un altro fatto, che mi pongo, ma a parte questa, dico, ma io che diritto ho di vivere? Ho qualche diritto? E quale diritto ha il mondo di esistere? Poi c'è ancora un'altra storia, no? Ho visto che qui siamo tutti i giorni a battere i pugni sui nostri diritti. E dov'è Dio nella tua vita, caro fratello, cara sorella? Dov'è? E tu dove sei? Perché domande, qualcuno diceva che sono molto più importanti delle risposte. Sono più importanti le risposte. Oh, quale grande considerazione che abbiamo di noi stessi. Noi abbiamo una grande considerazione, che è quella che ci frega, tra virgolette. Ci frega perché fa in modo che non ci rendiamo conto veramente, e non rendendoci conto, non abbiamo una visione solenne di Dio, come bisogna averla alla sua presenza. Non so se è chiaro il concetto. Noi pensiamo davvero che, con piacere del Signore, con tutta questa grande cecità, sia una cosa buona, senza far nulla. Ma quando ti rendi conto, però, è solo allora che sei cieco, misero, povero, allora Gesù Cristo ti guarisce. Ve la ricordate la lettera dell'Apocalisse che dice: io sono. Allora solo allora Gesù ti guarisce. Ma questo guarire, che cosa significa? Significa che da quel momento conosco tutto, so tutto, sono diventato bravo, intelligente, sacente, so tutto e di tutto. Assolutamente no, assolutamente no. Dico una cosa, chi sa tutto non è adatto, non è adatto per poter servire il Signore. Chi sa tutto non è adatto per poter servire il Signore. Ora, ognuno, c'è scritto, non abbia una grande considerazione di se stesso. E non per niente, quando dice il Signore, dice: questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Che cosa significa? Significa che la solennità, perché il Signore lo adoriamo con il nostro cuore, in spirito e in verità, la solennità si allontana. Cioè, che gusto hai? Cioè, se tu non hai il gusto della solennità che viene dal Signore, e quando se tu ti trovi davanti al Signore, tutto ciò che mi riguarda mi fa sentire quello che sono. E non solo quel piccolo pentimento, che sappiamo di essere trasgressori, però il problema qual è? Che la questione della trasgressione, ci facciamo sempre quattro conti sulla terra. Ieri ho sbagliato e domani cercherò di non farlo più, o non lo farò più, ma Ma noi stiamo parlando di altro, questo non fa parte della solennità, questo fa del peccato che così facilmente ci avvolge, che è ancora un'altra cosa, no? E poi se è giusto che sto peccato facilmente ci avvolga, non credo proprio. Però, insomma, allora, questo popolo mi onora con le labbra, ma il loro cuore è lontano da me. Il Signore dice, quando egli tornerà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Che cosa vuole dire? Certo, questo lo scriveva il popolo di Israele, ma se è vero che c'è un solo popolo, no? Dei due popoli ne farà uno, lo dice anche a coloro che sono subentrati, cioè si sono integrati, no? E fanno parte dello stesso albero. E quindi c'è il rischio di lodare il Signore soltanto con le labbra, ma il nostro cuore è lontano da Lui, molto lontano. Come si fa a lodare il Signore con le labbra? Sappiamo benissimo. Si può pregare a vuoto. Dici, ma come si prega a vuoto? Sì. Si prega a vuoto, si canta a vuoto, si urla a vuoto e si fanno tante cose, sempre, sempre gridando lode, Signore, lode qua, lode là. Però poi il Signore dice, ma che stanno dicendo questo? Sì, con le labbra mi dicono, tu sei bravo, tu sei bello, tu sei meraviglioso, tu sei potente, tu sei tutto quello che vuoi. Ma poi nei fatti non lo riconoscono, no? Come dice in Timoteo a un certo punto, dice proprio questo, no? Che hanno l'apparenza della pietà, ma ne hanno rinnegato la potenza, cioè nell'essenza sostanzialmente. Forse la traduzione è un po' capziosa, però poi dice quello. Allora, cosa desidera il Signore da noi se non che prendiamo consapevolezza del nostro stato di cecità? E che volete che stamattina cosa facciamo? Diamo i diplomi. Diamo i diplomi di quanto siamo diventati bravi, di quanto abbiamo imparato e di questi diplomi, diamo questi diplomi. Bene, siamo una chiesa diplomata, molto bene. Nel capitolo 9 di Giovanni, che abbiamo letto, Gesù guarisce un cieco fin dalla sua nascita, l'ho visto. Tenuto conto che la vista, cose che, scusate, nella mia cecità, tenuto conto che la vista ci consente di contemplare tutte le meraviglie di Dio. Non averla è una cosa non da poco. Non so se l'avete capito, l'attinenza al rapporto. E questo è un altro dono che va al di là di ogni nostra considerazione. Quindi questo poveretto, malcapitato, non poteva vedere le cose che il Signore aveva fatto, una cosa grande. E io che per tanti anni ho avuto a che fare con i miei studenti nell'insegnare il meccanismo della visione, so che cosa sto dicendo, di quanto sia importante, quanto sia grande questo rapporto che c'è e come il Signore l'ha fatto. Cioè noi ce l'abbiamo la vista, ma non ci rendiamo conto di avercela. E non solo io non sto parlando solo di quelle belle cose e buone che il Signore ha fatto, no? Non sto parlando solo di quelle, ma sto parlando della vista interiore, la vista interiore, che scaturisce solo nel momento che ci rendiamo conto di questa nostra spaventevole e imbarazzante ignoranza. Allora da quel momento in avanti, ecco Gesù, il Nazareno, che viene e dice, fermati. Ti guarisco e recupera la vista. Quando hai recuperato la vista, succede di tutto poi. Succede che cominciano a porti delle domande, a dirti, ma cioè, com'è che tu adesso, ma tu non sei il figlio di, mia madre si chiamava Lucia, dice, ma tu non sei il figlio di Lucia, ma non sei nato qua in questo, tra gli ortodossi, perché adesso parli così? Cominciano a venire fuori tutta una serie di problematiche e, come vedete, i discepoli cercano subito di dire, di spiegare la cecità. Vedete, come quando non si ragiona con lo spirito, si ragiona con la carne. E gli dicono subito, ma dice, ma chi ha peccato? Chi ha peccato? Il padre o la madre o tutti e due i genitori, no? E Gesù gli dice, no, ma non è così, no? Perché non ha peccato né lui né i suoi genitori, ma è così affinché le opere di Dio siano manifeste in lui, siano manifestate in lui. E perché bisogna che io compia le opere di colui che mi ha mandato. Di noi chi è che ha peccato perché siamo nati in questa spaventosa ignoranza? Chi è che ha peccato? Nessuno. Però è bello che io compio le opere di colui che mi ha mandato mentre è giorno, oggi. La notte viene, credo, fratelli e sorelle, ci può colpire una malattia di ogni genere, terribile, quel che si vuole, e allora è difficile operare nel cuore poi di queste persone. Il fatto che Gesù ha guarito questo cieco di nascita apre una diatriba tra Gesù e i farisei, che sono convinti di sapere e di conoscere. Loro sono convinti di sapere e di conoscere, per quello che cominciano una diatriba con Gesù, anziché annichilirsi, perché il problema vero è che io dico, ho detto, mi rendo conto di questa spaventosa ignoranza, ma sostanzialmente quando mi trovo da solo nello stretto della mia cameretta, io sono annichilito. Cioè non lo sto dicendo così, io sono annichilito sul serio. No, sono senza parole, sono imbarazzato davanti al Signore, sono imbarazzato. E il Signore lo sa. Non so se mi sto spiegando. Quindi, anziché annichilirsi e farsi qualche domanda sul perché e sul per come sia stato possibile che un cieco abbia, nato cieco, abbia recuperato la vista, no, 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 no. Cominciano ad accusare Gesù, dice tu hai fatto questo di sabato, tu hai fatto questo di sabato e quindi hai violato la legge di Mosè e quindi sei un peccatore. Quindi, cosa volete? Più ipocrisia di questa mi pare che non ce ne possa essere. E quindi tu hai fatto questo di sabato. Gli altri, non essendo stati poi così contenti, alcuni misero in dubbio perfino che fosse nato cieco. Cioè, non so, vi rendete conto quanto, che perfidia oltretutto, no? E allora chiamarono i genitori. Chiamarono i genitori e cominciano a dirgli, scusa, ma com'è? Ma tu siete sicuri che sia nato cieco vostro figlio, no? E dice, sì, certo che è nato cieco. Però loro avevano paura dei giudei, dei perfidi giudei, no? Loro avevano paura e quindi, perfidi giudei, non vorrei che poi qualcuno al culto non capisse, chiaramente lo spiego, lo sto dicendo nel senso che perfidi giudei che noi abbiamo per anni, per esempio la Chiesa Cattolica, hanno fatto la preghiera per i perfidi giudei, no? Non hanno capito nulla. Questa è una cosa che rimane all'interno del mondo ebraico. Se noi non lo leggiamo così il Vangelo, non capiremo niente. È per quello che è arrivata ora di leggerlo con gli occhi giusti. E poi faremo un altro esempio magari più avanti, no? E quindi lo chiamano i genitori e questi avevano paura di cose, di essere cacciati fuori dalla sinagoga, avevano paura di essere esclusi da tutta una serie di cose e quindi venivano meno tutta una serie di assistenze, perché comunque tutto sommato nel mondo ebraico c'era questa catena di solidarietà, no? Poi c'erano i poveri, c'erano. Cioè, ma comunque, ecco perché tutta una serie di cose che vengono dette poi, non solo nel mondo cattolico ma anche nel mondo protestante, non sono più comprese, cioè sono estrapolati questi versetti e non calzano. Allora, Io sono nato cieco, cari fratelli e sorelle, e ora Gesù mi ha fatto recuperare la vista. Ma da adesso in poi però, fermiti, da adesso in poi devo imparare tutto. Ciò che non conoscevo, perché nel momento che ho aperto gli occhi, ho visto le cose con una realtà che prima toccavo solo, percepivo, no? A tastoni, come sta scritto negli Atti degli Apostoli, no? A tastoni, percepivo delle cose a tastoni. Ma adesso, siccome Gesù Cristo mi ha dato la vista, visto che ero cieco, adesso comincio a vedere le cose diversamente. Dico, ma questo ha anche un colore, oh, e guarda che forma, che prima toccavo solo, percepivo, ma adesso la vedo. È una cosa molto diversa, il recupero della vista. E quindi devo cominciare a imparare non solo ad intuire, no, col tatto le cose, ma ad imparare come sono fatte proprio visivamente. Vedere che hanno una forma e vedere, quindi comincia una nuova storia. Una nuova storia nella vita di chi crede, di chi è stato guarito veramente. Questa è la differenza, non è la differenza da poco. Una cosa importante è capire che tutti i passi necessari che devo compiere, questa è una cosa che devo fare dopo che ho recuperato la vista, e tra questi cominciare a vedere la storia del Vangelo così com'è nell'ambito ebraico. E senza estrapolare versetti di qua e di là per adattarli a una nuova religione, così come purtroppo ci hanno indotti a fare da 2000 anni per questa parte. Dice, ma voi prima dove eravate? Qua. Eravamo qua, in giro, e giravamo come pecore senza pastore, perdute, eccetera, eccetera. Ma visto la grande ignoranza e povertà di cui, se siamo consapevoli, il Signore ci fa luce. Perché ha pietà dei ciechi, e questo è sicuro, non è l'unico cieco. Quindi non guarisce solo dal punto di vista fisico, ma anche e soprattutto dal punto di vista spirituale. Da vista ai ciechi, la dà in tutti i sensi. Il Signore non dà una guarigione parziale, dà una vista in tutti i sensi. Ora questa consapevolezza, come dicevo prima, ci porta a una novità di vita. Significa rinascere, perché se tu non hai la vista e poi la recuperi, cioè che non hai mai visto com'era il mondo, è per te una risurrezione, un rinascere di nuovo. Facciamo un esempio, cosa è successo per capirci un peletto. Io faccio un esempio, se devo fare un film e sono un regista, uno scenografo, io non posso ambientare, per esempio, la storia del Vangelo nella foresta del Nord Europa, no? Con Babbo Natale o con altre cose che non c'entrano niente, con l'ambiente ebraico, non c'entrano nulla. Perché quel vestito è goffo e non è veritiero. Non è veritiero. È come quando nei famosi film di una volta, i macisti prendevano questi grandi massi, ma lo vedevi che era di cartone. Cioè, c'era qualcosa che non funzionava. Se fosse stato vero non l'avrebbero alzato. E quindi questo è quello che voglio dire. Cioè, io non posso ambientare una storia che è fatta di tutti questi particolari ebraici in un mondo che non gli appartiene. Come tutti i film che vengono poi fatti, anche fatto anche su Gesù, sono fuori. Non c'entra nulla il personaggio, l'attore, c'entra niente di niente. Ecco perché io sono contrario a ogni film. E dice, ma questo ci porta alla pietà. Poi appare il serpentone, come ho visto, che non c'entra niente. E poi ci sono tutta una serie di cose che sono assolutamente artefatte. Allora, così non posso estrapolare la storia del Vangelo, che è ebraica, e trasferirla in una nuova religione. Questo non lo posso fare. Ecco perché poi, parliamoci in soldoni nostri, ecco perché nasce la teologia della sostituzione. Cioè loro hanno preso una religione già fatta, no? Ma non calza sul tuo vestito, perché tu non sei ebreo. E allora se non sono loro che si devono adeguare a te, tu non puoi adeguarla a te, ma sei tu semmai che ti devi adeguare a loro. Infatti sei tu che devi essere innestato nella linfa dell'olivo naturale e non il contrario. Allora, il povero cieco, bistrattato poi dai farisei, alla fine viene cacciato fuori. No? Perché era l'evidenza in questa diatriba che Gesù, che loro osteggiavano, l'aveva guarito. E qui carichiamo la dose, i cattivi giudei, capisci? I farisei. E perché poi Gesù, da quello che ci dicono gli storici, era un fariseo. Era un fariseo, ma non era un ipocrita però. No? E quindi lo cacciano fuori dalla sinagoga, che significa anche, come dicevamo prima, essere fuori dalla propria comunità, che non è un bene essere fuori dalla propria comunità, agire fuori dalla propria comunità, non è un bene. Senti, Signore ti ha collocato in questa comunità, questo è, e così per loro. Quindi se uno per motivi vari viene collocato fuori dalla comunità, così non sia per nessuno di noi, è un problema per lui e anche per noi. Gesù, quando vede che questo viene cacciato fuori, l'ha saputo, lo incontra ed è un passo molto bello. Gesù udì che lo avevano cacciato fuori e trovatolo, gli disse, credi nel figlio dell'uomo? E quello gli rispose, chi è, Signore, perché io creda in lui? Gesù gli disse, tu l'hai già visto, è colui che parla con te, è lui. E gli disse, Signore, io credo. E gli si prostrò dinanzi. Qualche traduzione dice adorò. Gesù disse, io sono venuto in questo mondo per fare un giudizio, affinché quelli che non vedono, vedano. Oh, che stiamo dicendo? Fino adesso il culto che cosa ha detto? Esattamente le parole di Gesù. Affinché quelli che non vedono, vedano. Ecco perché io sono cieco. E quelli che vedono diventano ciechi. Gli intelligenti, i sapienti, diventano ciechi. E questa è una differenza enorme, enorme. Alcuni farisei che erano con lui udirono queste cose e dissero, siamo ciechi anche noi per caso, perché loro si ritenevano il contenitore di tutta la sapienza ebraica, e magari da quel punto di vista, ma il loro problema è che siccome si ritenevano tali, davanti a Dio loro erano ciechi assolutamente, ed erano ciechi per tutta una serie di motivi. Siamo ciechi anche noi, Gesù rispose, e se foste ciechi non avreste alcun peccato. Ecco, cari fratelli e sorelle, il messaggio di questa mattina. Dice, se foste ciechi, no, non avreste alcun peccato, ma siccome dite, noi vediamo, il vostro peccato rimane. E quindi, Gesù a questo punto sa, lo incontra e gli fa una domanda. Dice, tu credi nel figlio dell'uomo? A questo poveretto dice, ma chi è? Dice che Gesù ci sono io, colui che ti parla, no? E poi il figlio dell'uomo, nel termine ebraico, presumo, quando si parla di figlio dell'uomo, sostanzialmente si capisce che si sta parlando del Messia. Chi è che io credo in lui? Chi è che io credo in lui? Gesù, dopo averlo guarito, gli dichiara questo. Sono io. A quel punto l'uomo cosa fa? non crede più ai farisei perché ha capito che razza di persone erano. E quindi cosa fa? Si prostra per adorarlo. Da quel momento comincia il suo percorso, non prima, da quel momento il suo percorso. Loro gli avevano detto, ma forse vuoi diventare anche tu un discepolo suo? E dice, in effetti lui lo è diventato, poi cosa, dalla sua storia non sappiamo altro, ma sicuramente il Signore lo sa. E poi l'altro problema è quello, invece di ritenersi vedenti, con tutti, dice quanti gradi hai? Dice 110, 120, 12, 13 gradi per occhio. Perché siccome siete convinti di vedere, voi siete ciechi. Più ci rendiamo conto di non vedere, più il Signore ci illumina con il suo Spirito Santo. Ecco la differenza. Ora, la solennità di questo momento, di questa presa di coscienza, ci impone questo. Dico solennità, cari fratelli e sorelle, parole che nelle chiese si sono perse. Si perde la solennità, col rumore, ovvio che si perde la solennità, con altro, si perde la solennità, non può esserci questa solennità, questa falsa gioia su cose adattate in modo, mi fermo lì. Quindi dico solennità, che dipende proprio da quanto abbiamo preso coscienza. Più prendiamo coscienza della nostra fede e della nostra cecità, e più la nostra, e il momento diventa solenne davanti a Dio, come dovrebbe essere un culto di adorazione. E facciamo un altro esempio. I credenti nella via di Berea, o quelli di Berea, si informavano per vedere se le cose stavano veramente così. Quindi, ma perché facevano questo? Perché avevano amore per il Signore, mettevano in pratica il primo comandamento. E questi signori di Berea, questi fratelli di Berea, erano dei giudei, come lo erano gli altri, perché sappiamo che all'inizio l'Evangelo fu predicato solo ai giudei. Ecco, tanto per intenderci. Quindi questo è quello che anche noi dobbiamo fare ogni giorno, cioè vedere se le cose stanno veramente così. Quindi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo collocare tutte le storie nel loro ambiente. Se noi lo scolleghiamo dall'ambiente, già è drogato e non capiamo più di quello che sta succedendo. E quindi ci facciamo una storia per conto nostro. È chiaro che se io al bambino gli faccio vedere una scena collocata di un film, dice Gesù viveva, e gli faccio vedere i pini, gli faccio vedere cose che non c'entrano nulla, per lui quella è la storia. E quindi così è stato per noi, fino a quando, perché noi siamo stati collocati da gente che vedeva in un posto che secondo loro era quello. Non so se è chiaro il concetto. Quindi quello che ci viene insegnato da bambini è quello che ci fanno vedere, e quello rimane impresso nella nostra mente. Ma poi viene il giorno, se apparteniamo al Signore, che gli ci chiama, quanti il nostro Dio ne chiamerà. E ci chiama a fare che cosa? A continuare a vedere le cose con gli occhiali sbagliati, col filtro? E no, cari fratelli e sorelle. E quindi la storia di Gesù si sviluppa assolutamente in questo mondo, cioè nel mondo ebraico, nel suo ambiente. Non bisogna spostare una virgola, una pietra di quello che c'è. E come diceva un fratello, nella storia nel servo, scusate, nella storia del servo e del centurione, la ricordate? La Chiesa cattolica prende un verso che dice: di soltanto una parola e l'anima mia sarà salvata. Non è così. Uno non è così. Ecco perché estrapolando si fanno le cose dei pasticci completamente diversi. Cioè, la frase di soltanto una parola nella mia sarà salvata è un abuso. È un chiaro abuso. Perché la verità è che il centurione, quando Gesù, allora loro vanno dal centurione, cioè i farisei vanno da Gesù, perché gli dice guarda che il centurione aveva il servo malato, eccetera, eccetera. Dice, Vedi se lo puoi guarire, dice, guariscilo perché ha fatto tanto bene, ci ha aiutato a costruire la sinagoga. Insomma, le solite mosse politiche che si fanno, no? Dice, fai per... lo pregano per questo. A quel punto non l'hanno contestato, no? Perché gli faceva il favore al centurione. Ma quando il centurione gli dice, sostanzialmente cosa gli dice? Dice, non ti incomodare per venire a casa mia, ma non perché lui non lo volesse, ma perché effettivamente i pagani si ritenevano veramente degli impuri, come gli ebrei li consideravano come cani. Non so se mi sto spiegando. Se sto spiegando. Per cui dice non entrare qua, perché lui si riteneva completamente impuri, cioè casa mia è un posto, no? Ecco perché dice, di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Non l'anima mia sarà salvata. Il mio servo sarà guarito. E il Signore ha fatto così. Non c'è stato bisogno che andasse lì. Perché l'altro mentre tornava ha trovato il servo guarito. Quindi la verità è che per quello non è che, dice perché io non sono degno, perché si rendeva conto della purezza e della santità di questo maestro che era Gesù Cristo. Allora, questa è la differenza. Vedete come le cose possono... Basta prendere e togliere dal contesto il versetto, collocato in un'altra parte, significa completamente una parola. Diciamo una bella messa, diciamo, di soltanto una parola e l'anima mia sarà salvata. E non c'entra proprio niente. Benissimo. Allora, ecco cari fratelli e sorelle, se abbiamo amore vero per il Signore, e la nostra fede, e abbiamo fede, ce la possiamo fare. Ce la possiamo fare perché il Signore ha acceso dentro di noi l'amore per Lui, per quello che Lui ha fatto e vuole che noi andiamo alle radici della nostra storia. E vuole che scendiamo, l'ho detto tante volte, entriamo nella nostra casa e buttiamo fuori tutto quello che non lo riguarda. E vi ricordate quando venivano fatte, che veniva il periodo di Pasqua e che cercavano dappertutto gli ebrei che non ci fosse lievito da nessuna parte. E questo è quello che ancora oggi noi dobbiamo fare. Dobbiamo farlo per rispetto, per amore e non dobbiamo essere superficiali, perché la superficialità è pari alla cecità, né più e né meno, è pari all'ipocrisia dei farisei. Ora, ascoltato quello che ognuno ha ascoltato, ognuno tragga le proprie conclusioni. Io con questo voglio benedire il Signore ancora una volta. Amen.
Amen.